Giulio, Giulio, tutti i topi vogliono ballare.
Mi sento come uno scolaretto come... che va a scuola il primo giorno. Chissà
il
perché.
Il primo giorno, perché questa è la prima puntata, Giulio. La prima puntata di Tutti i topi vogliono ballare. Abbiamo mandato in pensione Radio Indie Music Live.
Eh sì, l'abbiamo riposta lì in cantina. E proprio lì abbiamo incontrato i topi, proprio lì, ragazzi.
Assolutamente sì, in quella cantina. E quella cantina è cresciuta. Abbiamo preso un premio, Giulio.
Sì.
Il premio Mayweb 2.0 del 2013 per la grande diffusione radiofonica insieme alla Suburbana, insieme a Radio Flyweb, insieme a Luca Trambusti di Rock and Roll Radio. Insomma, un grande network e un grande network anche da parte di tutte le radio che mandano sempre le nostre trasmissioni.
E poi Tutti i topi nasce così ad ottobre, il momento del mosto. Il mosto diventa vino. Che bella questa cosa, è bellissima, dai.
Il mese di ottobre è il mese in cui il tocco fa il compleanno, ma non diciamo
non diciamo quando
perché i miei 16 anni ha una gamba. Giulio, come stai? Che ti vedo
ma
ben dimagrito.
Sì, sto benissimo, ho fatto un'estate di mare,
con i bracciuoli.
Ho fatto il surf.
Ma raccontiamo che cosa ci aspetta. Tutti i topi vogliono ballare, un grande, grandissimo contenitore di musica, tantissima musica e tantissimi ospiti al telefono, ma soprattutto dal vivo qui negli studi della Protosound.
Ma sì, sarà un programma prettamente radiofonico in cui ci sarà una puntata speciale, la chiamiamo la puntatona, in cui noi avremo quest'ospite in studio, bello, ce l'abbiamo qui, lo possiamo toccare, lo possiamo accarezzare, gli possiamo offrire un bicchiere di vino.
Assolutamente, non faremo altro che raccontarvi, farvi ascoltare queste conversazioni, questi incontri che abbiamo avuto nel corso del tempo qui nei nostri studi con grandi artisti, piccoli artisti, emergenti, nomi noti, insomma, di tutto di più. E io inizierei con il botto e a presentarcelo come si deve. Abbiamo anche un cappello, una cappellaccia introduttiva a cura del nostro amico Marcello Zino, che ci racconterà non solo Massimo Priviero ma anche un po' tutto il mondo musicale che lo ha contaminato e che continua ad influenzarlo oggi. Bando alle ciance, io darei subito la linea a Marcello Zino direttamente da rockgarage.it.
Ciao Paolo, ciao Giulio, un saluto da Rock Garage. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare Massimo Priviero, per noi una vera porta aperta sul vasto mondo della musica. Con lui pensiamo alla scena cantautorale del passato, ad un certo folk e ad un approccio comunque fedele al rock. Lui stesso infatti ci ricorda gli anni in cui veniva accostato a Springsteen. Tutti i generi in forza quando Massimo ha iniziato la sua carriera e in ottima salute ancora oggi. Noi di Rock Garage abbiamo il privilegio di avere un occhio puntato tutti i giorni sulla scena emergente. In particolare per quanto riguarda la musica cantautorale, abbiamo notato come oggi sia quasi sparito il ruolo del cantante e poeta e si sia diffusa invece la visione di band vista nel suo complesso. Il rumore della tregua, ad esempio, è una realtà che dimostra quanto una formazione al completo possa attingere da quelle lezioni e far rivivere le emozioni senza tempo che queste melodie appunto in passato suscitavano. Certo non mancano i cantautori di vecchio stampo come Fabio De Mattei, Ugo Mazzei, lo stesso Alex Cambise che supporta Priviero negli arrangiamenti di molti brani, ma un movimento cultural musicale come questo vive oggi una sorta di evoluzione, come è giusto che sia. Anche il folk in realtà si è evoluto, il folk puro è rimasto tale ancora oggi, segnaliamo i The Traveler, Valeria Caputo e per certi versi gli Spiral 69, ma è stato anche fagocitato dallo scenario heavy metal. Così dalla fusione tra il folk, le strutture e le sonorità metal sono nate tantissime formazioni, a partire dal nord Europa, che si sono poi estese in tutto il continente creando un seguito di tutto rispetto, Fintrol, Corpi Clani, Uldre, Enzi Ferum, ma soprattutto Elven, King Eluveti, The Apocalyptic Rider e così via. In Italia porta a dire sono i Folkstone e Furor Gallico, fautori di una visione più metal, con tanto di mix tra arpe, cornamuse e chitarre distorte, ma vanno ricordati anche le realtà più rock-oriented come i Kalevala. Sul rock a tutto tondo si apre invece un percorso infinito. Tantissimi sono i giovani artisti che hanno suscitato interesse e che in comune con Priviero propongono una serie di idee di cui la musica deve essere veicolo in un'interpretazione che fa la differenza rispetto alle note. Abbiamo conosciuto Andrea Labanca e il suo rock d'autore, gli Slidea, che probabilmente sconfinano nel crossover ma che mettono davvero gli strumenti al servizio della forma canzone, e i torinesi Titor, che anche se lontani dal mondo di intendere la musica di Priviero, rappresentano tutto quello che oggi dovrebbe offrire una formazione che si autodefinisce rock. In tutto questo discorso c'è un elemento che vince su tutto: la concezione emergente ed indipendente della musica, non solo da un punto di vista, se vogliamo, politico-commerciale, la vecchia storia major contro etichette indipendenti, ma da un punto di vista puramente espressivo, perché se la musica è una forma d'arte, discorrere di categorie musicali o di influenze e tendenze è completamente secondario. Quello che conta sono le emozioni provate da chi mette in mostra questa forma d'arte e da chi la assorbe. Vi restituisco la linea, un saluto da Marcello Zinno e da Rock Garage.
Grazie Marcello, grazie e benvenuto anche a te in questa nuova avventura. Tutti i topi vogliono ballare. Un grazie a te e a tutta la redazione di Rock Garage. Giulio, mandiamo musica, musica, introduciamo questo grande personaggio, introduciamo Massimo Priviero, il suo nuovo disco e oggi si intitola Ali della Libertà e questo è il singolo Alzati, play!
Vita è dalla tua. Alzati in piedi, scala il tuo cielo e la tua voce sarà la mia. Alzati in piedi, scala il tuo cielo e la mia forza sarà la tua. Thank you.
topi vogliono ballare. Con noi c'è Massimo Priviero. Ciao Massimo!
Ciao, grazie a voi.
Ciao Massimo. Allora Massimo, ci sono dei capitoli della tua lunga carriera che abbandonano le strade della canzone d'autore e ti fanno un po' andare su cose un po' più bizzarre. Vogliamo parlare un po' di una tua esperienza segretissima, che forse è quella del gospel.
Ma questo non si,
no, non no, si no, dice no. Se non si dice,
allora non no, si può dire, si può dire, però non si dice il nome dello pseudonimo, perché ma è buffo, nel senso che la gente non sa che per qualche anno in Italia i dischi di gospel, artista gospel che aveva fatto dei numeri più importanti, che era andato anche nelle classifiche di vendita, in realtà ero io sotto mentite spoglie, però non mi fa non mi far dire più di Maya Jackson, no, una vergogna. Per 2 o 3 anni è durata questa cosa, poi ho smesso, ma è stata un'esperienza molto bella.
Il Massimo Priviero dunque non ha fatto solo grande musica d'autore, la sua musica d'autore, ma ha rivisitato spesso e volentieri, anche recentemente nel 2007 se non sbaglio, un disco di grandi classici. Come mai questa voglia di rivisitare sempre i grandi classici?
Beh, ogni tanto questo desiderio di ritornare alle origini è importante, ritornare a ripercorrere un pochino la strada maestra, ti riconfronti con la musica da cui sei partito, perché io quando ero ragazzo, tanti anni fa, ho iniziato suonando quelle canzoni, spesso suonandole per la strada, perché era in origine un menestrello di strada che faceva la sua vita un po' da vagabondo e spesso si manteneva suonando queste canzoni, manteneva i suoi viaggi, quindi ogni tanto ho un debito di riconoscenza.
Nella tua biografia c'è proprio Massimo Priviero in giro per l'Europa con la chitarra, armonica, nelle metropolitane. Sì.
Bei tempi,
molto bohemien,
molto bohemien, anche bene, molto
anche Giulio.
Sì, molto bohemien. Io vorrei tornare Massimo un po' indietro, vorrei spolverare un po' di storia di Massimo Priviero e partire un po' dagli esordi con un album che si chiamava San Valentino, no?
Sì.
E poi è arrivato Nessuna Resa Mai, addirittura prodotto con un braccio destro di Springsteen, perché poi Springsteen è un po' presente nella tua vita.
Sì, è presente lui, come è presente Dylan, come è presente Neil Young, insomma Tom Waits, Jackson Browne, degli artisti che in qualche modo sono stati molto importanti, ma importanti per me, ma questi legami in realtà non sono dei legami naturali, loro stessi hanno dei legami con chi c'è stato prima, e la mia musica ha questa logica qui. Parlavi di Bruce Springsteen, fu lanciato come l'incrocio tra Elvis e Dylan all'inizio, no? Insomma, questo rapporto, questa catena è una qualcosa di continua e che continua ed è una cosa da vedere sempre in positivo, non è un copiare. Poi uno, chiaro, tira fuori la sua personalità, la sua storia, canta le sue canzoni, ha il suo modo di stare nel mondo, il suo modo di scrivere, ma questo è non rinnegare mai il mondo di cui sei figlio, un certo rock, un certo blues, un certo folk. Springsteen sicuramente 20 anni fa ebbe questa bellissima storia di amicizia e di collaborazione con Steven Van Zandt, con cui poi ci siamo incrociati tante volte, ed è rimasta una oltre a un bellissimo ricordo, è rimasto anche questo legame, questo comune modo di stare al mondo, ecco.
Che poi voglio dire, io sono giovane, sì. Okay, io sono, sono giovane, però credo, cioè, dalle tue biografie si legge che quelli erano anche anni in cui tutti cercavano di mettere delle etichette, no? E sì, ti davano addosso, se non sbaglio, il Bruce Springsteen italiano.
Sì,
come ti ci vedevi con questa cosa?
Beh, è la necessità che hanno, soprattutto in Italia, di inquadrarti, di etichettarti, sì. Devo dire lo Springsteen italiano, piuttosto che è un modo di, sì, ha molti limiti, sono le solite stupidaggini, ma c'è questa necessità di inquadrarti. Io mi ricordo però in quel periodo lì la cosa nacque anche perché ci fu un bellissimo ricordo che ho, fu il fatto che un giornalista musicale della rivista più importante americana che c'era venne a fare una specie di reportage in Italia e vide un concerto, ascoltò un mio disco, mi ricordo, e disse: ah, Priviero è l'unico, bontà sua, disse, è l'unico rocker italiano che se la può giocare alla pari con i migliori americani. Quindi ovviamente in quel momento lì voleva dire Springsteen, molto bello, perché poi io praticamente non lo conoscevo, non sono quelle cose con i giornalisti italiani che spesso funzionano per amici degli amici, queste cose un po' mafiose che si sa che vanno. E quindi io non avevo rapporti, io non ho, sono comunque uno che per scelta sta per conto suo, che non ha la necessità di correre dietro a pennivendoli o cose di questo tipo. Quindi in quel caso, per esempio, ho un bellissimo ricordo, perché io non conoscevo minimamente questa persona, questo giornalista, e quindi sono uscito questa cosa. E oltretutto i miei discografici all'epoca, per fare un po' di casino, pensarono bene di mettermi questa storia, questa etichetta di
ha funzionato o no?
Barotti coglioni, se si può dire. No, è per forza, perché la gente si aspetta, io ho 27-28 anni, la gente si aspettava, certo. Ti aspetta che al varco e ti spari in fronte, poi il confronto poi con Bruce era il confronto con quello che probabilmente sul palco rimane il numero uno di gran lunga, cioè certo, il performer più clamoroso del rock, della musica d'autore.
Certo.
E quindi erano contenti di poterti sparare in fronte, tanto più io non ero amico loro, quindi a maggior ragione qualche bella pallottola mi arrivava. Ma sono passati tanti anni, la gente così spesso si ferma alle apparenze, alle etichette. E come il fatto di doverti dire, di misurarti col successo che fai, la gente è convinta che se esci da certi meccanismi, se decidi tu di non percorrere una certa strada e di rinunciare a un certo tipo di successo, sono gli altri che te lo fanno rinunciare. Certo. È difficile in Italia spiegare che invece non è così, che a un certo punto uno può decidere, riuscendo a vivere dalla propria musica, di togliersi da certi giochi perché non fanno parte della sua vita, certo, non sono un valore. Per il popolino, per la vulgata, sei misurato da un certo tipo di visibilità e da quanti dischi vendi. Io ho avuto dischi che hanno venduto 100.000 copie e dischi, uh-huh, che hanno venduto 122 copie, sì, cioè, e sono cose così, ma ci sono dietro delle scelte,
certo,
che però in nostro paese è molto difficile spiegare.
Delle major discografiche, poi sei ritornato un po', sì, a etichette, certo, più indipendenti, ma si riaggancia molto al discorso che stavi facendo prima. Vorrei tornare a un altro disco, nel 2006 esce Dolce Resistenza e poi, sì, c'è un tour e addirittura un mitico concerto al Rolling Stone di Milano, no?
Sì, sì, quello fu un concerto. Io a Milano ho suonato ovunque, a parte il Forum, ho suonato in tutti i teatri più importanti, ho avuto la fortuna di... Però mi ricordo quando venni a Milano da ragazzo, c'era Rolling Stone, rappresentava, era un posto mitico, metà teatro, metà clubone, era il posto dove sacro, no? Per la musica d'autore, certo, per il rock, così, cioè, arrivo e vado a vederci Van Morrison, certo, cioè queste cose, e non avevo mai suonato Rolling Stone, era un posto che mi mancava. Allora facemmo questo concerto qualche anno fa e fu praticamente l'ultimo concerto prima della chiusura Rolling Stone, che è una chiusura che è stato uno scandalo, perché in qualunque altro paese del mondo non si chiude un posto come Rolling Stone, mm-hmm, anzi, cioè, doveva diventare una specie di
tempio,
di
no?
Tempio, sì, è chiaro, no? E quindi facciamo questo, praticamente l'ultimo concerto di Rolling Stone, un concerto con tantissima gente, con tantissima energia, e registrammo poi il live che uscì un anno dopo, e io lo feci poi per celebrare 20 anni, 21, che poi erano 21, 20 anni di carriera.
E che gran modo di festeggiare tutti questi anni di carriera, Rolling Live, questo doppio disco live. Ma Giulio, adesso io aprirei una finestra sul mondo indipendente.
Sta finestra però senza far corrente.
Che poi ti si scompiglia.
Sì. Lo sai.
Una finestra sul mondo indipendente. A proposito di cantautori, andrei a pescare dalla nostra rubrica. Ne abbiamo parlato su Indytune nel magazine autun.net. Abbiamo parlato di questo cantautore abruzzese Adriano Tarullo e il suo disco Anche io voglio la mia auto blues, e noi ci andiamo ad ascoltare il singolo dal titolo Felice a pagamento, e poi di nuovo qui con Massimo Priviero a Tutti i topi vogliono ballare. Play.
Tanti sogni da disfare conservati nel tuo letto, un'auto da pagare perché al lavoro devi andare, un lavoro da scontare perché in auto devi andare. Un'offerta eccezionale nel discount alimentare, col caffè la mattina, merendina, made in Cina. Nell'aperitivo sai quel chiosco alle Hawaii, farai grandi progetti che non realizzerai mai. Ai ai ai, com'è che c'ha il tormento dentro, perché ti chiederai questa felicità a rate a stento, la prendo. Stai sbagliando, eppure c'hai il telecomando, comando, ma è fine settimana, dai, siamo liberi, siamo vivi più che mai. Per sempre le ferie di agosto sono finite, mi hai risposto. Ti lamenti col collega degli sprechi in Parlamento, quei politici allo stadio aumentano l'abbonamento. Se indietro io tornassi conterei bene i miei passi, se indietro tornerei il congiuntivo userei. Lei si vuol sposare, lei è in cerca dei tuoi guai, vuole aprire un mutuo in banca che pagar non finirai. Mai, 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 com'è che c'hai il tormento dentro, perché ti chiederai questa felicità a rate a stento, la prendo dove stai sbagliando. C'hai il telecomando, comando, ma è fine settimana, dai, siamo liberi, siamo vivi più che mai.
Di nuovo qui a Tutti i topi vogliono ballare con il grande Massimo Priviero, e la domanda nasce spontanea: dopo tanta musica indipendente come oggi, la scena musicale secondo un grande artista vissuto come te?
La vedo sempre bene nel momento in cui tu consideri la tua libertà di espressione, la tua creatività un qualcosa da difendere e non una cosa per cui tu sei costretto ad essere diciamo nella nicchia o ai margini, perché spesso ultimamente molto meno, ma spesso la musica indipendente veniva considerata quella che le major non volevano, queste cose qua. Adesso è chiaro che anche lì profonda stupidità del sistema tipicamente poi italiano, ma in realtà chi, siccome io credo che alla fine la libertà individuale, la libertà come modo di stare al mondo sia il valore più grande che abbiamo, anche tradurlo nella musica è basilare, fondamentale. Dopodiché già questo tipo di scelta presuppone che i ragazzi non, o che le band nuove, o che i nuovi cantautori, che i nuovi artisti, qualunque sia il loro viaggio, decidano di farlo seguendo quello che hanno dentro, quindi accettando la quantità minore possibile di compromessi. Quindi hanno tutto il mio appoggio, tutta la mia stima e tutta la mia...
Ma la domanda che mi viene da farti, sì. Non credi che con questa, non so, con questa vena di voler essere indipendenti, rivoluzionari, inseguire un qualche tipo di etica, poi alla fine si giustifica qualunque tipo di improvvisazione? Cioè, Massimo Priviero, per fare un disco, sì, ha dietro non solo la chitarra, ma un vissuto, una, sì, qualità, una tecnica, uno studio, no?
Certo, questa è il rovescio della medaglia, evidentemente, però è meglio correre questo rischio. È chiaro che poi incidere dei dischi è una cosa che va fatta in termini professionali e va fatta nel modo migliore possibile. La gente che ascolta o ti scarica o ti compra o fa quello che vuole ha bisogno comunque di trovare della qualità, e il tuo modo di proporre deve essere comunque una ricerca di qualità. Dopodiché ognuno fa il suo viaggio. Io poi, tra l'altro, non è che mitizzo ciò che è indipendente o demonizzo le multinazionali. Ci sono cialtroni da tutte e due le parti, ci sono persone in gamba tra i detti lavori da tutte e due le parti, sono molto poche. Allo stesso modo non è che le band indipendenti hanno la verità da raccontarti, certo, perché sono indipendenti, certo, certo. Posso grappare, sono dei cazzari. ma fra di loro magari trovi veramente dei veri, certo, veri artisti, gente che fino in fondo insegue la propria musica, la propria storia, quindi bisogna sempre saper distinguere.
Certo. Ma sicuramente penso che la musica dovrebbe essere una sola, noi non la distinguere, certo, più fra indipendente, certo, certo, e major. Ma poi c'è forse un errore da parte di quelli che pensano con la testa di essere un indipendente, cioè, ma io parlo di giovani, giovanissimi, sì, quello poi alla fine di emulare quelle che sono le strutture delle multinazionali, mentre, certo, un indipendente dovrebbe proporre, secondo me, delle novità, cioè fare delle cose diverse per poter poi raggiungere uno scopo. E poi c'è, secondo me, un calderone troppo grande dove è difficile forse fare selezione. Questo è il dato, sì, anche, sì, dalla, sì, rete, sì, sicuramente.
Sì, sì, questo è così. Tieni presente che tra le tante difficoltà che abbiamo in questi anni, la crisi, eccetera, eccetera, l'unica cosa che potrebbe essere cambiata, che è cambiata in positivo, è che hai la possibilità, con delle buone idee, di registrare dei buoni album senza, sì, grandi budget, no? Rispetto, sì, che ancora una volta la tecnologia da questo, certo, punto di vista ti ha aiutato. E quindi realizzare un buon disco diventa anche alla portata di una band, ci dividiamo in 4, in 5 magari le spese e riusciamo a farci un e va bene, questo ben venga. Dopodiché, ripeto, il discorso di prima, non è che essere indipendente è una medaglia al valore, non è quello. E spesso, come dicevi tu, le indie tendono in realtà a scimmiottare i movimenti delle multinazionali, si mettono dietro e ne prendono molto spesso i difetti, certo, con l'idea di essere indipendente. Anche la Island era indipendente all'epoca, cioè, certo, c'è modo e modo di fare un'etichetta, certo, ha fatto U2 e ha fatto la storia della musica
appena,
ecco,
appena,
per cui
appena lasciatemi fare una citazione, perché io ho studiato, Giulio, la mia strada è una goccia di fiume che va verso il mare, no? Questa è una frase di Massimo, sì, Priviero. È dagli inizi che Massimo Priviero viaggiato nella cultura, perché ha completato gli studi in, sì, filosofia, qualcosa che ha a che fare con la,
sì,
filosofia
politica,
ma poi soprattutto chitarra armonica in giro, sì, per l'Europa. Che cos'è il viaggio che ancora oggi ti vede, insomma, protagonista?
Il viaggio è un movimento sempre verso qualcosa, verso una o verso un sogno, o verso una luce che hai dentro, che cerchi sempre di inseguire. Il viaggio è cercare sempre un obiettivo, sapendo dentro di te un obiettivo di, se vuoi, di serenità, di felicità tua, di comunicazione con chi...
Diceva il saggio, la vita è l'arte dell'incontro.
Sì, no? Anche, sì, ma il problema è questo, tu devi avere la consapevolezza che non arriverà mai a raggiungere, no? Ma è un obiettivo fino in fondo, ma è la tensione, no? Verso quell'obiettivo che ti porta a provare a migliorarti, a metterti in discussione e a cercare una luce migliore lungo la tua strada. E in quel senso lì si inserisce il discorso del viaggio. Questo movimento che tu fai, anche dal punto di vista mentale, è un viaggiare.
Certo.
Poi io, vabbè, viaggio molto, viaggi molto nel momento in cui vai, suoni la musica in sé, ti costringe fortunatamente a essere spesso in movimento e per incontrare nuova gente, per comunicare emozioni e sono dei viaggi anche loro che vengono a vederti che diventano un viaggio solo, sono come, in realtà siamo semplicemente tanti corsi d'acqua che a un certo punto confluiscono in un unico pezzo d'acqua, in un unico fiume, e poi si ridividono e poi ogni tanto si rincontrano .
Io continuerei a viaggiare, ma lo farei invece ancora parlando di dischi. Il tuo ultimo album, Folk Rock, che ha avuto grandi, grandi riscontri.
Stato sorprendentemente... ho ottenuto degli ottimi risultati, devo dire, anche da un punto di vista, diciamo, commerciale, come si dice. È una cosa che ho condiviso con Michele Gazic, che è un violinista che in passato è stato nella mia band, ha fatto tantissimi concerti. A un certo punto abbiamo deciso, ma perché non facciamo questo progetto, e quindi è nato Folk Rock, che di cui abbiamo fatto un tour molto bello l'anno scorso. Abbiamo fatto
Nella Rosa dei Cinque al Tenco, se non
sì,
sbaglio.
Sì, per quanto vedi, sono tutte cose che io non so neanche a chi gli hanno spedito l'album, cioè io non ho fatto una telefonata, io non so assolutamente nulla, anzi quando l'ho saputo mi ha mandato una mail, ha detto bene, cioè grande è il mio modo di stare al mondo. Anche ogni tanto mi arriva, fortunatamente mi hanno dato dei premi così, ma io mi devo costringere a informarmi di che premio si tratta, perché non seguo queste cose. La gente pensa che sia chi guarda in maniera superficiale che sia una spocchia o queste cose qua. In realtà non è così, io vivo in un mondo un pochino...
Massimo Priviero dunque non se la tira, ecco.
No, ma cosa ti piace di cosa? Siamo tutti... siamo tutti su una strada, cercando di fare del nostro meglio per...
E quindi da questo viaggio io, Paolo, andrei anche a un volo, perché poi a settembre si vola con Ali della Libertà, vero Massimo?
Sì, Ali di Libertà è il titolo che abbiamo scelto, tra l'altro quell'altro giorno, dopo una lunga e sofferta, lunga e vibrante, con viva e vibrante soddisfazione, come direbbe il mito, abbiamo finalmente scelto il titolo dell'album, che sarà appunto Ali di Libertà, perché il concetto di libertà sarà molto forte nell'album che uscirà, come sarà forte il concetto di sogno, di sogno inteso come condivisione, di sogno come perduto e ricercato, di sogno forte e di sogno fondamentalmente libero. Sto parlando di un concetto di sogno di giorno, non di sognare, di sogno vero,
esatto, ad occhi aperti,
esatto, il sogno vero che tu insegui, il sogno di John Lennon come principio, e quindi sarà Ali di Libertà, che uscirà alla fine di settembre. E pensiamo di aver fatto un buon lavoro, ecco.
E siamo arrivati alla fine. Noi ti ringraziamo, Massimo, grazie di cuore per essere stato qui live nelle cantine della Protosound. A tutti i topi vogliono ballare. Prendiamo un brano da tutti questi. Sono ormai 30 anni.
24.
Non corre,
dammi ancora 24. Qualche anno.
Sono ancora 24 anni di carriera. Noi abbiamo preso un brano, anzi, l'ho scelto io. Che se ne dica, è il mio preferito.
Beh, aspetta, scusa, l'hai scelto tu, ora vediamo se è d'accordo anche Massa.
Ma no, scegliete voi.
Ma sarà sicuramente d'accordo, al di là delle etichette. Ciao, amore, ciao.
Ah, ecco, no, pensavo avessi scelto Vita Spericolata.
Vedi? Ok, grazie Massimo, grazie di cuore,
grazie
per essere stato ospite live qui nella Protosound. Ospite live a tutti i topi. Vogliono ballare? Noi premiamo play e ci andiamo ad ascoltare. Ciao, amore, ciao.
Vidi passare vicino al mio campo, ero un ragazzino, stavo lì a giocare, erano 300, erano giovani e forti, andavano al fronte col sole negli occhi e cantavano, cantavano in coro così. Per essere con loro, dicevano domani, domani torneremo. Aspettai domani, per giorni e per giorni, col sole nei campi e poi con la neve. Chiedevo alla gente quando torneranno, la gente piangeva senza dirmi niente, da solo io cantavo in mezzo ai prati così. Chiusi gli occhi e capì, e quella notte in un sogno io li vidi tornare.
Ciao amore, ciao.
Ciao, dire, ciao.
Come
amore,
saluto
ciao.
Te, Giulio. Ciao, ma, amore, ciao.
Ma noi salutiamo Massimo Primiero perché è stato veramente carinissimo.
Un
e
grande
poi,
personaggio.
Con questa voce molto radiofonica.
Un uomo vissuto come te, grande Giulio. Un uomo vissuto. Ma tu non sei vissuto, tu sei vecchio.
Ricominciamo. Non è cambiato nulla,
Non è cambiato nulla, bene. Ma io ti voglio bene. Ciao, amore, ciao. Grazie a Massimo Primiero. Intanto aspettiamo che esca il suo disco. Ma è uscito il nuovo singolo dei Recchiabilli,
sì.
Vinile 45
Mamma
giri
mia,
noi li abbiamo telefonati
e abbiamo beccato Dario Mattoni con il 45 giri in mano,
pronto Dario.
Dario,
ciao a voi, mi avete beccato. vecchiaioli.
Dario, noi è inutile che parliamo dei Recchiabilli, ma veniamo qui a chiederti cosa stanno facendo questi Recchiabilli. C'è tanta roba in giro, addirittura un vinile, siamo tornati un po' indietro nel tempo. Tipi da spiaggia.
Esattamente, è inutile chiederselo, però è utile rispondergli. E noi vi rispondiamo. Noi sì, abbiamo sempre avuto questo sogno di realizzare un vinile. Con l'idea di promuovere un singolo, un brano che non era da includere in nessun disco per il momento. Uh-huh. Allora, e poi guarda un po', proprio verso maggio, giugno, avevamo un pezzo che parlava dell'estate, abbiamo pensato di realizzare questa idea del vinile con una raccolta fondi su Music Racer, ed è andato bene.
Va benissimo. Allora bisogna innanzitutto dire a tutti quanti che il vinile non può essere messo nell'iPod e neanche dentro il lettore CD, no?
Ma neanche col martello.
Un vinile che ha due facce, come una volta, lato A e lato B. Lato A, tipi da spiaggia, lato B, Calipsicosi, che è anche il vostro nuovo singolo.
Esattly. Sì, come tutti i vinili, il fascino di scoprire una qualcosa di fisico, prendi e giri, c'è il lato A, il lato B, è bellissimo. Adesso ce l'ho in questo momento tra le mani, no. non mi fraintendete, ed è bellissimo. La Calipsicosi è un riarrangiamento di un nostro vecchio pezzo, uh-huh, che ci stava tutto proprio come lato B, perché anche questo qui ha un qualcosa di fresco, di frizzante, ma non è un brano solo estivo. È un'idea che è nata così tra i vari live. Mm-hmm. Eravamo non dico stanchi, però c'era qualcosa che non ci convinceva più dell'arrangiamento di un pezzo del nostro primo disco, e abbiamo cominciato a suonarlo così, ma per caso, e ci è piaciuto subito, non siamo riusciti più a tornare indietro,
ed è andata bene.
Benissimo. E allora, mangiato, sempre interessante.
E allora, ricordando che Calipsicosi è il nuovo singolo che andrà prestissimo in rotazione su tutte le radio, dobbiamo dire anche qualche altra cosa. Lo Ziget Festival, ma veloce.
Lo Ziget Festival è stato quest'anno un'esperienza formidabile, proprio bello. E abbiamo incontrato un sacco di artisti, ovviamente di livello esageratamente grande. È stata una bella esperienza, perché vi dico un segreto. Sì. È stata la possibilità di sperimentare con altri musicisti durante una jam il nuovo sound dei Recchiabilli, quello che i Recchiabilli probabilmente avranno nel prossimo disco.
Benissimo.
Tra le altre cose,
Dario, siamo stati corti, ma secondo me siamo stati molto molto essenziali ed esaustivi, ma come sono bravo oggi. Io ti saluto. Ti saluto e sicuramente ci rincontreremo nel nostro percorso. Ciao Dario, grazie e un abbraccio a tutti i Recchiabilli.
Grazie, glielo dico.
Ciao.
Dalle suore, una mosca nell'orecchio, il cesso che si intasa, ma solo ombra nello specchio, la fitta della casa. Poco instinto e poco swing, mio amore si impressionabile, il dolore dice che sono un tipo singolabile, gli rispondo solo. Un serpente dentro il letto, il ragno.
tetto, l'aereo è il mezzo più sicuro. Un'estate ad Altamura, la diarrea senza il bidet, una notte e un'avventura, caro presto saremo in te. Poco istinto e poco spin, di amore si impressionabile, il dottore dice che siamo un tipo psicolabile.
Calipsicosi, ti piacciono i ritmi calipso?
Io calipsballavo sulla sedia. Calipsballavo, guarda.
Sì, come ballavo. Signore e signori, Giulio Bergella ballava e noi siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Tutti i topi vogliono ballare.
Io spero che voi abbiate capito qual è il funzionamento di questa nuova trasmissione, ma se non l'avete capito non fa assolutamente nulla. L'importante è che voi ci seguiate, ci ascoltate e nel tempo capirete che cos'è Tutti i topi vogliono ballare.
Tanta musica, ecco che cos'è, tanta musica, e diamo spazio a tutti, artisti emergenti, artisti navigati, artisti vecchi. Senti, come te.
Senti Paolo, ma possono scriverci ancora su una pagina Facebook?
Ma certo, l'abbiamo aperta da poco.
Lo sapevo.
E certo, quindi seguiteci, scriveteci su Facebook, la pagina è Tutti i topi vogliono ballare. Adesso Giulio, chiudiamo con la rubrica delle rarità.
E chi? Chi poteva condurre chi? Una rubrica come questa se non Fernando Fratarcangeli di Raro Più?
Il grande Fernando Fratarcangeli tirerà fuori dalla sua grande collezione di musica italiana un vinile tutto per noi. A te Fernando, ciao ragazzi, alla settimana prossima, sempre qui a Tutti i topi vogliono ballare.
Fernando, spolvere lì, che io sono allergico.
Ciao!
Ciao!
La prima rarità discografica nell'ambito del disco da collezione è il primo disco in assoluto di Vasco Rossi, quando lui era un DJ alla radio del suo paese, Zocca, e praticamente quasi per scherzo incise un disco, Jenny, che poi è diventato in un secondo tempo Jenny e Pappa, per un'etichetta specializzata in liscio. E quindi il disco andò molto bene a livello regionale, ma non a livello nazionale. Questa è la ragione per cui il primo disco d'esordio di Vasco Rossi adesso è considerato una vera e propria rarità.
Parlare, non vuol più giocare, vorrebbe soltanto dormire. Jenny non vuol più capire, sbadiglia soltanto, non vuol più nemmeno mangiare. Jenny è stanca, Jenny vuole dormire, Jenny è stanca. Gente a guardarsi stupita, a cercare di capire cosa. Jenny non sente più niente, non sente le voci che il vento le porta. Jenny è stanca.
Spingere giù in fondo. Jenny è stanca.